Registrerà la conferenza.
Bene, buonasera a tutti. Apriamo la seduta del Consiglio Comunale oggi 24 settembre 2025 alle ore 18:30. Direi che siamo un po' acciaccati in fatto di presenze. Abbiamo in presenza collegato l'assessore Manuella, che ha qualche problemino di schiena e quindi un po' di difficoltà nello stare seduto. Ah, facciamo gli auguri ad Agatino. Nel contempo, però, abbiamo recuperato il consigliere Angeloro e a lui davvero gli auguri di una chiusura di guarigione che sta comunque vivendo questo ultimo periodo di convalescenza. E apprendiamo anche che anche il consigliere Munia ha dei problemi di salute, auguriamo anche lui di ristabilirsi. Quindi non andate a casa, rimanete. Per il resto facciamo l'appello, ma ci sono altre persone che mancano, ma giustificate, vero segretario? Ok. A lei la parola.
Sì, buonasera a tutti anche da parte mia.
Buonasera.
Procediamo con l'appello. Riotti Angela,
Presente.
Beccaro Mattia,
Presente.
Ferragatto Alessandra, Manuela Catino,
Presente.
Bellardone Renzo, Vedon Mauro,
Presente.
Manciovas Giorgia ha comunicato l'assenza, Carando Massimo, lo stesso,
Con Giorgia.
Battù Elisa,
Presente.
Muni Biagio, ha già detto il sindaco, assente giustificato, Angelo Antonio,
Presente.
Caprioli Alessandro,
Presente.
Russo Osvaldo.
Presente.
Detto, prego sindaco.
Grazie segretario. E quindi partiamo col primo punto all'ordine del giorno, lettura verbali seduta precedente. A lei segretario.
Sì, sono i verbali della seduta del 23 luglio 2025, dal numero 20 al numero 25, numero 20 lettura verbali seduta precedente, numero 21 bilancio di previsione 25-27 e DUP 25-27, variazione numero 11 di assestamento generale e ricognizione degli equilibri di bilancio. Numero 22 approvazione del documento unico di programmazione DUP 2026-2028. Numero 23, trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili siti in via Omissis, NCT, Foglio Omissis, Mappello Omissis, approvazione, relazione di stima e schema di convenzione. Numero 24, lavori per realizzazione rotatorie in intersezione stradale tra Corso Sant'Ignazio e Corso Aosta, acquisizione sedime stradale. Numero 25, comunicazioni sindaco e consiglieri.
Ci sono degli interventi? Nessuno, quindi passerei al voto. Chi approva?
Anime.
Bene. Quindi passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2024 e relativi allegati. Passo la parola all'assessore Manuella.
Grazie, colgo l'occasione per salutare un po' tutti, il pubblico spero che sia numeroso presente, la minoranza, il segretario e la maggioranza naturalmente. Bene, allora, punto numero due. Diciamo che come ogni settembre bisogna approvare il bilancio consolidato dell'esercizio 2024. Il bilancio consolidato, questo vuol dire non il bilancio del comune, ma vengono presi in considerazione i bilanci di non tutte. Infatti, in questo bilancio consolidato, col proprio bilancio e in quota di partecipazione del Comune di Santhià, vengono considerate la SI S.p.A., la Cisa, Spoveva e la Sviluppo Santhià in liquidazione. Per cui quattro delle partecipate, non tutti, rimangono fuori. Per motivi, diciamo, cioè, c'è proprio una legge che indica quali bisogna considerare e quali no. rimangono fuori, ad esempio, mi viene in mente la Coverfop, l'ATAP, l'ASML, l'ATL, ecco, per le loro caratteristiche, per fortuna loro e nostra, non rientrano nel bilancio consolidato. Ora, a tutti i consiglieri è stata messa a disposizione, la documentazione sul conto economico, lo stato patrimoniale consolidato, tutti gli allegati e tutta la relazione sulla gestione consolidata con le note integrative e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Ecco, non voglio dilungarmi oltre anche perché ho già esposto nei miei precedenti consigli comunali, negli interventi, la mia perplessità di consolidare i bilanci di enti che sono completamente diversi fra loro, operano addirittura in ambiti completamente diversi, non hanno collegamenti di responsabilità patrimoniale reciproca. Sarebbe molto più interessante leggere i singoli bilanci e non tutti appassionatamente insieme in un unico bilancio dove si fa fatica a capirne dinamiche e significati. Ecco. Per cui evito di leggere dei numeri astratti e spero che ognuno abbia fatto le proprie considerazioni. Ecco, questa sera diciamo, è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio, appunto, di questo bilancio consolidato. Se ci sono interventi, sono qui a disposizione. Altrimenti, prego il signor Sindaco di richiedere eventuali interventi di consiglieri. La mia, diciamo, esposizione, finisce qui. Ecco.
Okay, ci sono degli interventi,
Si è sentato però forse il consigliere Russo assente, non lo so, fanno notare i segretari.
Sentiamo.
Non lo so, sindaco, tu presidente, scegli tu.
Bene, quindi passiamo alla votazione per approvazione, per alzata di mano. Chi si astiene? Chi è il contrario? E passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno. Ci sono delle immediate esecutività?
Sul bilancio consolidato sì, non votiamo anche immediata eseguibilità.
Ok, va bene. E quindi votiamo l'immediata esecutività?
Volevo dire tutti, non è un'anime. Do atto solo che alle 19:18 e 45, scusate, è uscito il consigliere Russo a questo punto.
Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione giunta comunale numero 174 del 10 settembre 2025 all'oggetto variazione numero 13 al bilancio di previsioni 25-27, aggiornamento al DUP 25-27, variazione al piano triennale opere pubbliche. Direi che passo la parola all'assessore Manuella e poi sicuramente un passaggio poi al vice sindaco Veccaro.
Okay, grazie. Allora, il punto 3 riguarda la ratifica di una variazione di bilancio urgente che abbiamo approvato in giunta il 10 settembre e appunto successivamente deve essere presentata al primo consiglio comunale per la ratifica. D'urgenza perché? Perché è stato necessario inserire due interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e questi interventi successivamente sono serviti per partecipare ad un bando ministeriale che aveva una scadenza molto ravvicinata, se ben mi ricordo, il 15 settembre. Per cui questi due interventi sono uno per il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica della palestra della scuola Pellico, con una spesa totale di circa 835 mila euro. Il secondo intervento per 130.000 euro invece riguarda l'altra scuola, la Collodi, e serviranno per il rifacimento parziale del tetto. Ecco, per queste due opere avevamo già pronto il progetto, il quadro economico e abbiamo potuto partecipare, anche se avremmo potuto aggiungere molto altro, perché il tetto a disposizione per i comuni come il nostro era 2.500.000 euro. Però avendo solo questi due progetti già pronti e dati tempi molto stretti, abbiamo partecipato con una cifra inferiore. Il mio intervento lo chiudo qui anche per dare più spazio all'assessore Beccardi.
Grazie, grazie Assessore. Prendiamo atto del rientro in sala consiglio del consigliere Russo e passo la parola al vice sindaco.
Sì, grazie Sindaco. Ma proprio per entrare un po' più solamente nel merito tecnico, nel dettaglio di questi due interventi. Prima cosa, per quanto riguarda la palestra Pellico, come diceva l'assessore Manuella, si parla di 835.000 euro. Questa progettazione l'abbiamo effettuata con soldi che avevamo già preso col PNRR, quindi all'epoca avevamo preso questo grosso bando per finanziamenti di progettazione all'interno delle scuole, in modo particolare delle palestre. Ottenuto quel risultato lì, ci viene fuori questo numero, motivo per cui abbiamo partecipato per 835.000 euro, perché i tecnici ci hanno detto che il valore dell'intervento è proprio di questa cifra lì. Per quanto riguarda invece la scuola Collodi, in questo momento non ci sono criticità importanti, giusto però monitorare sempre la situazione e quindi se si ha la possibilità attraverso questo bando del Ministero dell'Interno di andare a fare delle migliorie, giusto farle. Anche qui è uscito sempre un periodo in cui sappiamo che bisogna correre tutti, quindi un grazie sempre agli uffici che in maniera molto veloce e rapida hanno messo insieme il tutto e siamo riusciti a presentare questi due progetti nella speranza di ricevere il finanziamento. Se non erro, il 40% di questi fondi sono destinati al Sud, quindi noi possiamo già giocare solo per la parte del 60%. Detto questo, le scuole sono abbastanza prima come premialità, quindi vediamo cosa succede. Noi abbiamo fatto il massimo, ecco.
Grazie, ci sono degli interventi? Bene, quindi passiamo alla votazione. Chi approva? Passiamo anche all'immediata
No,
esecuzione.
contrario.
Ah, c'è tutto? Passaggio che non avrei voluto fare, ma che devo fare. Chi è contrario? Vediamo. Quel che c'è, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Immediata esecutività. Bene, passiamo al punto numero 4, variazione numero 14 al bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento DUP 2025-2027. La parola all'assessore Manuella. Non ti sentiamo.
Aga, devi accendere il microfono, anche se condividiamo comunque.
Avevo il microfono spento. No, dicevo, beh, siamo arrivati alla variazione 14, pur essendo a fine settembre, per cui abbiamo tempo di farne ancora altre. Purtroppo è nota la difficoltà di tutti i comuni nella spesa corrente, per cui facciamo un po' il gioco di mettere e togliere da un capitolo all'altro perché non ci rimane che questa soluzione. Comunque, come al solito, io darò diciamo, le cifre più importanti di questa variazione, ma dicevo che però andremo a toccare tanti piccoli capitoli che come cifra, magari si oscillano fra i 2.000 euro, i 1.000 euro, eccetera, ma numericamente sono tanti e fanno poi tutti insieme anche una bella cifra. Allora, fra le entrate, bisogna subito dire che andremo praticamente ad azzerare l'avanzo di amministrazione, 38.000 euro, e tutti questi 38.000 euro saranno dedicati alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Dopodiché abbiamo visto che l'addizionale comunale IRPEF potevamo, diciamo, incrementare correttamente la previsione iniziale per 20.000 euro, ma questi 20.000 euro vengono assorbiti da una minore entrata dell'IMU. Riteniamo che da qui a fine anno l'IMU prevista sia stata, diciamo, o comunque non sarà recuperata interamente, per cui questa entrata è stata vista in diminuzione per 25.000 euro. Dall'altra parte avremo un maggior incremento del capitolo sui contributi di escavazione che ci vengono riconosciuti annualmente per 6.000 euro. Dopodiché abbiamo finanziato il capitolo del riscaldamento per quasi 33.000 euro. Anche qui riteniamo una cifra congrua. Se dovessero però mantenersi questi prezzi del gas, direi che andremo a risparmiare qualcosa, ma qui bisogna avere la sfera di cristallo. Naturalmente sono tutti conteggi che noi poi verso metà ottobre dovremmo rivedere. Abbiamo finanziato il solito capitolo 223 per 7.000 euro, però gli abbiamo già dato una bella cifra sull'intervento straordinario del patrimonio comunale. Abbiamo finanziato i cantieri di lavoro, ecco, abbiamo partecipato al bando regionale, e ci sono stati assegnati i fondi, e pertanto ne abbiamo, questi fondi sono stati suddivisi in 3/12 nel 2025, 9/12 nel 2026. La partecipazione, diciamo, sul nostro bilancio per quest'anno è di 4.500 euro circa, e in totale i 12/12, diciamo, la regione ci finanzia 29.000 euro, ma 17.000 euro comunque è una quota comunale consistente. Dicevo, ci sono molti, molti capitoli che andrebbero considerati, piccoli capitoli, ma soprattutto ritorno a dire che molti capitoli che sono stati azzerati per utilizzo, tipo gli automezzi, ecco, acquisto beni per automezzi o riparazione per automezzi, il capitolo dei parchi e giardini, eccetera, sono stati tutti rifinanziati, perché anche se sicuramente non saranno utilizzati da qui a fine anno, ma non possiamo avere dei capitoli a zero. E questi fondi li abbiamo, diciamo, raccolti da tutti quei capitoli che erano dedicati alle associazioni. In questo momento abbiamo ritenuto così di fare questo spostamento, dopodiché nella prossima variazione vedremo con più criterio di effettuare un riversamento. Okay? Concluderei qui, tutto quello che, diciamo, c'era da dire sulle cifre è stato detto, ecco. Rimaniamo che sull'avanzo di amministrazione praticamente rimangono 3.000 euro ed è un po' pochino, d'altra parte era necessario.
Bene, grazie Assessore. Ci sono degli interventi? Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Votiamo l'immediata esecutività. E passiamo al punto numero 5, servizio associato di segreteria comunale, scioglimento consensuale, convenzione di segreteria comunale in essere tra i comuni di Stantia, Occhieppo Inferiore, Pollone, ed approvazione nuova convenzione di segreteria comunale tra i comuni di Stantia, Occhieppo Inferiore, Pollone e Lessona. Direi che qua in questo caso non c'è molto da dire oltre a leggere il titolo e a procedere davvero in questo senso, affinché il nostro segretario possa anche prendere a Lessona l'incarico di segretario. Facciamo anche un piacere al segretario perché è affezionato al comune di Lessona e quindi direi che, da come mi raccontano, vale la pena perché Lessona pare essere un comune molto vivace, quindi avremo anche la possibilità di poter avere da parte del segretario dei suggerimenti da poter portare a Santiago. Bene, quindi votiamo.
L'invito alle serate.
E certo, è l'invito alle serate che pare che Lessona in fatto di serate sia molto vivace. Quindi avete qualche dichiarazione? No? Quindi passeremo alla votazione. Votiamo per alzata di mano. Contrari?
Non lo vogliono mandare adesso, dottore.
Astenuti?
Dettagli anche per far risparmiare Occhieppo che aveva problemi di cassa. Sì.
Anche qui votiamo per l'immediata esecutività. E passiamo alla delibera numero 6, approvazione delle modifiche statutarie della società ATAP S.p.A. Quindi un po' questo consiglio comunale è anche un po' propedeutico a far passare questa delibera, proprio perché il consiglio di ATAP mi sembra che sia ai primi di ottobre e quindi ci veniva richiesto, così come a noi comune, di cui il comune ha una piccola quota azionaria di ATAP, e così tutti gli altri consigli comunali si sono espressi. Direi che passo in questo caso la parola al segretario, perché essendo una cosa estremamente, diciamo, tecnicistica sta cosa, io l'ho capita, ma spiegarla preferirei fosse il segretario a spiegarla.
Cercherò di essere il più chiaro possibile perché sia abbastanza tecnica anche per me. Sostanzialmente ATAP, come diceva il sindaco, deve procedere alla modifica del proprio statuto in alcuni articoli per adeguarlo al nuovo testo unico del servizio trasporto pubblico locale che è il 201-2022, affinché si possa procedere sostanzialmente a un modello gestionale in-house providing. Che altro non è un modello che prevede il controllo analogo, che consiste che il comune di Santiago e i comuni facenti parte possa esercitare su ATAP un controllo appunto analogo allo stesso che fa il comune sui propri organi. ATAP, come sapete, oltre che Vercelli e la provincia di Vercelli, serve anche Biella. Quindi, prima del 1º ottobre, ha chiesto a tutti i comuni facenti parte appunto della provincia di Vercelli e Biella, oltre che le province, di approvare queste modifiche, in modo che l'AMP, che ricordiamo che il servizio ad ATAP scade nel 2026, tramite questo nuovo statuto possa procedere a un affidamento diretto, quindi al netto della gara, essendo appunto la società in-house, e quindi continuare a garantire il servizio di trasporto pubblico locale. Abbiamo chiesto anche il parere del revisore, che si è espresso favorevolmente, anche perché soprattutto non c'è un aumento di quota in capo alla città di Santiago, che mantiene la sua modesta quota dell'1,048.
098
Sì.
1,098
0,98, sì, 1,098.
091, insomma.
Resta invariata, quindi per cui si adegua a questo statuto. Hanno mandato anche tutta una relazione, un paragone tra il vecchio statuto e il nuovo, ma altro non è che un adeguamento normativo per poi procedere sostanzialmente all'affidamento successivo alla scadenza. Spero di essere stato chiaro, poi se avete domande, direi pure, capisco che è un po' tecnica. Grazie.
Quindi
Quindi si evidenzia un controllo duale, quindi da quel punto di vista lì.
nella parte dell'ente pubblico
Sì,
e dal.
è una società interamente pubblica che avrà questo controllo di ATAP e degli enti facenti parte, quindi sì, per cui assolutamente.
Quindi passiamo alla votazione. Chi approva? Unanime. E votiamo anche l'immediata esecutività. Passiamo al punto numero 7, risposta all'interrogazione ai sensi del decreto legislativo 267-2000, articolo 43, comma 1, riguardo le misure di prevenzione riguardo la processionaria. Darei la parola al consigliere Caprioglio in modo che possa leggere l'interrogazione. A lei.
Grazie, signor. In seguito alle generiche segnalazioni sui social e alle segnalazioni fatte al sottoscritto sulla presenza di concessionaria e o di pantria americana sul territorio comunale sulle misure di prevenzione e contrasto, premesso che la concessionaria è un lepidottero altamente infestante, pericoloso per la salute di persone e animali domestici a causa di peli urticanti che possono provocare gravi reazioni allergiche e irritazione, mentre l'ifatria americana non è pericolosa per l'uomo né per gli animali domestici, ma è un insetto dannoso per le piante poiché ne defoglia le foglie causandone problemi estetici e di salute. In seguito all'abrogazione del DM 30 ottobre 2007 che imponeva ai proprietari di aree verdi pubbliche e private l'obbligo di adottare misure di contenimento e di rimozione dei nidi, sul territorio comunale sono presenti parchi, giardini e aree alberati frequentati da cittadini, famiglie e bambini che possono essere interessati dalla diffusione della concessionaria e, nel caso si tratti di ifatria americana, può recare un danno al patrimonio del verde pubblico. Considerato che la prevenzione e il contenimento della concessionaria rientrano tra i doveri di tutela della salute pubblica e dei deposit urbani a carico delle amministrazioni comunali, la prevenzione e il contenimento dell'ifatria rientrano tra i doveri di tutela del decoro urbano a carico delle amministrazioni comunali, risulta necessario informare adeguatamente la cittadinanza e predisporre interventi mirati di monitoraggio, rimozione e disinfestazione. Interrogo la Giunta per conoscere se sia stata effettuata una ricognizione delle aree pubbliche del territorio comunale a rischio infestazione e se sia stata evidenziata la presenza di concessionaria o di ifatria americana. Quali misure di prevenzione e contrasto siano state adottate o si intendono adottare in entrambi i casi, concessionaria o di ifatria americana, installazione di trappole, rimozione manuale dei nidi, trattamenti fitosanitari autorizzati. E nel corso del 2025 quali interventi sono stati effettuati? A quando risale l'ultimo intervento? Se sia stato previsto un piano di informazione della cittadinanza e alle scuole riguardo i rischi connessi alla processionaria e le corrette modalità di segnalazione di intervento. Se sia previsto uno stanziamento economico nel bilancio comunale dedicato a tali interventi, processionaria o di ifatria americana, e di quale importo? A seguito dell'abrogazione del DM 30 ottobre 2007, come si è comportato il Comune, sono state inserite misure preventive e di lotta nei regolamenti di polizia urbana e di verde pubblico in merito alla concessionaria o di ifatria americana. Grazie.
Bene, grazie consigliere. Risponde il vice sindaco Beccaro.
Sì, grazie Sindaco. Ringrazio il consigliere Caprioglio perché mi sono sempre chiesto per quale motivo avevo studiato agrario e oggi finalmente ho la risposta. Perché in 3 anni abbiamo già avuto un'interrogazione sui fiori quando erano diventati morti con una gelata. Poi l'anno, 3 o 4 mesi fa, avevamo avuto interrogazioni in autunno che cadevano le foglie, adesso ce l'abbiamo sulle lepidotteri, quindi tutta la mia cultura agraria per fortuna può davvero emergere in questo momento. Il lepidottero è un olometabolo. Volevo lepidottero, volevo dire, sono le farfalle. Dopodiché ci sono le processionarie, ci sono 2 tipi, c'è anche quella americana, ha ragione Trump, ormai l'Europa non riesce più a fermare l'immigrazione, ci hanno invaso con questo lepidottero. Detto questo, il cambiamento climatico non aiuta, come ha detto anche la regione Piemonte, magari bisogna dirlo ieri all'ONU, alle Nazioni Unite, specie per quanto riguarda quella non dannosa. Quindi noi vediamo tanti filamenti bianchi in questo momento, ma è quella non dannosa. Detto questo, cosa ha fatto il Comune di Santhià? Il Comune di Santhià è intervenuto su 172 piante per un totale di 377,12 compresa IVA. Questo in Piazza Kennedy, Parco Duranti, Via Dante, Parco Giardini della Casa di Riposo, le zone più sensibili perché riuscire a inseguire l'insetto è davvero complicatissimo, spesso non c'è quella collaborazione di un privato. Abbiamo provato a dividerle chiedendogli anche per piacere americana, qua è proprio detto, però non sempre ci hanno ascoltato. Cosa abbiamo fatto poi? Dopo una serie di segnalazioni agli uffici competenti, non generalmente sui social, su Facebook, quindi chiederei anche se magari evitiamo di inseguire i social che a volte ci possono portare sulla cattiva strada, abbiamo con la determina numero 460, abbiamo trattato il parco giochi di via Juvara, via Colombo e via Valle Chiara. Dopo un'ulteriore segnalazione abbiamo fatto anche l'area Bau e nuovamente via Juvara perché la presenza era massiccia. Anche lì poi non si sa mai se il problema parte dal privato e arriva sul pubblico o dal pubblico parte sul privato. Gli abbiamo chiesto, anche in quel caso non ci hanno risposto. Per un totale di circa 5.000 euro più IVA. Grazie.
Consigliere Caprioglio, si ritiene soddisfatto?
Ringrazio, non soddisfatto.
Ok, quindi passiamo alla delibera numero 8, riconoscimento dello Stato di Palestina. Bene, prima diciamo di leggervi questo documento, che sicuramente anche voi avrete avuto modo di leggere, vorrei dire due cose che ritengo essere importanti. La prima è per condividere con voi il ringraziamento della sezione Ampi di Santhià, che è un'associazione molto sensibile anche in campo nazionale, ma mi riferisco a quella di Santhià, molto sensibile al problema del popolo palestinese, che essendo anche un'associazione che condivide con noi amministrazione, con altre associazioni, le diverse problematiche e ha portato alla nostra attenzione questa tragedia di disumanità che sta minando la vita di tutti noi. L'ha portata alla nostra attenzione, noi ne avevamo già parlato tra di noi molto diffusamente, perché come si può non affrontare questa tragedia che ci coinvolge e dico coinvolge tutta la nostra vita da un punto di vista veramente umano. La seconda considerazione verte sulla questione e mi riallaccio proprio ai social perché chiaramente non si può fare a meno di leggerle, e che ci si pone la domanda in città, proporre il riconoscimento dello Stato di Palestina per una piccola realtà quale il comune di Santhià. Ma è chiaro che si sta parlando di un atto simbolico e faccio molta fatica quando leggo quelle frasi che vogliono ridicolarizzare questo consiglio e fare difetto alla nostra intelligenza, perché è chiaro che è un atto simbolico, è chiaro che non modificheremo sicuramente da oggi a domani la situazione. È anche chiaro, mi pare, che forse è il primo comune nella provincia di Vercelli, secondo comune. Dico però questo, noi però nutriamo la consapevolezza che questi atti simbolici, quanto sono tanti, e mi riferisco anche ad altre manifestazioni e quant'altro, diventano tutte insieme importanti, è inutile dire, e servono davvero un po' a minare l'indifferenza di fronte a una tragedia che non trova più alcuna giustificazione. E questo sono sicuro di condividere con tutti voi, poi ognuno di noi può avere una visione leggermente diversa, ma è chiaro che la tragedia in atto è una tragedia, non si può dire altro. Dopodiché passerei a leggervi la nostra proposta come maggioranza del Consiglio Comunale di Santhià. Premesso alla chiara, netta e condivisa condanna da Hamas per l'orribile atto terroristico compiuto il 7 ottobre 2023, non sono purtroppo seguite da parte della Commissione europea condanne altrettanto chiare e nette per l'apocalisse umanitaria a Gaza, i crimini di guerra e la sistematica violazione del diritto internazionale umanitario da parte del governo Netanyahu. Le operazioni militari che hanno colpito la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e Gaza e interrotto l'erogazione di elettricità e bloccato gli aiuti umanitari a Gaza, nonché il disumano sfollamento forzato della popolazione, rappresentano violazioni inaccettabili del diritto internazionale ed umanitario che necessitano l'intervento dell'Europa e dell'Italia per il ripristino della tregua e per la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Ormai da mesi migliaia di israeliani stanno manifestando a Tel Aviv e Gerusalemme contro il governo, accusando Netanyahu di violare i principi democratici e di stare prolungando la guerra a Gaza per mero interesse politico, mettendo a rischio spregiudicatamente la vita degli ostaggi ancora in mano ai terroristi di Hamas. Sono mesi che a Gaza non entrano un grammo di farina né il carburante per far funzionare quel che resta degli ospedali. Continuano incessanti bombardamenti e i bambini muoiono a centinaia. Considerato che alla fine di maggio 2024 Spagna, Norvegia, Slovenia e Irlanda si sono unite al gruppo di stati membri dell'ONU che riconoscono formalmente lo Stato di Palestina, e dico questo ben sapendo che in questi ultimi giorni se ne sono aggiunti altri, ma quando noi abbiamo scritto questo documento si cita: sono ormai 146 su 193 gli stati membri delle Nazioni Unite e quindi oltre il 75% degli stati membri che hanno riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina entro i confini antecedenti la guerra del 67 e con Gerusalemme capitale condivisa, quale passo fondamentale per un'equa soluzione politica del conflitto che porti una pace duratura. Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella degli altri stati, riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste del diritto internazionale. Delibera di impegnare il sindaco e la giunta a promuovere nelle opportune sedi e canali istituzionali presso il governo e presso l'ANCI ogni possibile azione utile a riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina, ad esigere il rispetto immediato del cessate il fuoco, la protezione della popolazione civile di Gaza e la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati, la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della striscia, il rispetto della tregua in Libano, il pieno rispetto del diritto internazionale ed umanitario. E infine a sostenere il cosiddetto piano arabo per la ricostruzione e la futura amministrazione di Gaza, assicurando il pieno coinvolgimento delle forze democratiche e della società civile palestinese, respingendo e condannando qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e in Cisgiordania. Direi che se qualcun altro, sia della maggioranza che della minoranza, vuole aggiungere qualcosa in più, e do parola.
Allora, io farò una dichiarazione di voto e poi do al segretario di spiegare al verbale la dichiarazione di voto. Grazie. Il gruppo consigliare Forza Italia esprime voto contrario alla proposta di deliberazione relativa al riconoscimento dello Stato di Palestina. La nostra posizione si fonda in primo luogo sul principio di competenza istituzionale. Il Consiglio Comunale è chiamato ad amministrare la città, a rispondere ai bisogni dei cittadini e a occuparsi delle problematiche locali, mentre la politica estera è prerogativa esclusiva dello Stato attraverso il governo e il Parlamento. Non riteniamo dunque corretto né opportuno che un organo comunale assuma posizioni ufficiali su questioni geopolitiche di portata internazionale, che richiedono un approccio unitario e coordinato a livello nazionale e sovranazionale. In secondo luogo, pur comprendendo la sensibilità che il tema suscita, non possiamo non sottolineare la complessità e la drammaticità del conflitto mediorientale, che impone equilibrio, prudenza e responsabilità nelle valutazioni. Il rischio con atti di questo genere è di alimentare divisioni ideologiche interne senza apportare alcun contributo concreto al percorso di pace e di stabilità che come cittadini e istituzioni tutti auspichiamo. Ribadiamo la nostra ferma condanna di ogni forma di violenza e terrorismo, così come la vicinanza alle popolazioni civili vittime del conflitto, ma riteniamo che la via per una soluzione politica e diplomatica debba restare di esclusiva competenza delle istituzioni nazionali e internazionali preposte. Per queste ragioni il gruppo consigliare Forza Italia dichiara il proprio voto contrario alla proposta in discussione. Siamo ben lieti di dare il nostro ideale appoggio alle parole del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite ha segnato la roadmap in merito a questo tema, indicando che la maggioranza che oggi governa la nostra nazione presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina. Lo stile della maggioranza di governo è sicuramente diverso dal vostro, che non presentate una mozione
con
ordine del giorno, ma bensì procedete direttamente con una deliberazione di consiglio.
Siamo anche orgogliosi che siamo diversi. Siamo diversi.
Allora, poi do la parola,
magari più umani.
Do la parola a chi vuole intervenire da parte della maggioranza o della minoranza. Esprimo solo almeno il piacere di aver letto questa dichiarazione da parte del consigliere Caprioglio, che non condanna noi gli atti di violenza, perché siccome c'è un po' in voga quest'idea che la violenza sia dalla parte opposta alla vostra, questo fatto almeno vi consola, cioè nel senso che voi non approvate, e giustamente, siamo in democrazia, ci mancherebbe, ma che almeno non ci condanniate per atti di violenza, perché ormai è sufficiente non avere la stessa idea su determinati temi, e questo riteniamo essere un tema che dovrebbe essere ampiamente condiviso, però almeno non si parla di violenza, per fortuna. Dopodiché passo la parola allo scalpitante vice sindaco Beccaro, chiedendo che davvero ci sia un clima di estrema democrazia su questo punto, perché direi che ne traiamo solo dei vantaggi noi, sì, perché noi portiamo avanti questa situazione credendoci fermamente, pur sapendo che è un atto simbolico, ma riteniamo che un consiglio comunale non debba solo esprimersi per quanto riguarda i fatti della città, ma riteniamo che anche su questi temi, e soprattutto su questo talmente coinvolgente e importante, pur rimanendo, perché il documento l'avete ascoltato, non è nulla né di violento nemmeno a parole, ma certo è che è un documento che poteva anche essere condiviso da questo consiglio comunale. Dopodiché ci mancherebbe, siamo appunto, ripeto, in democrazia. Al vice sindaco.
Prendo il suo consiglio, sindaco, e mi compongo. Perché davvero quello che stiamo vedendo a Gaza in questi giorni, come diceva il sindaco, lo sappiamo che il comune di Santhià non potrà cambiare nulla, ma ci sarà un minimo in cui anche noi abbiamo il coraggio di dire basta. E allora prendere determinate posizioni, differenti a quelle del governo, in cui traccia la roadmap, e umanamente diciamo basta, chiediamo solo nel nostro piccolo, simbolicamente, dire stop alle uccisioni, siamo arrivati quasi a 100.000. Mi sembra, l'unica cosa che chiedo è questa, consigliere Caprioglio dice che all'interno della nostra comunità questi atti portano divisione. Mi chiedo, nel nostro documento che abbiamo presentato, dove porteremo divisione? Questa è una domanda che voglio capire, perché davvero, come diceva il sindaco, l'abbiamo pensata e studiata senza facendo un copia e incolla da nessuna parte, ma il nostro sindaco in prima persona ha cercato di essere il più equilibrato possibile, ricordando le forze democratiche palestinesi, così come ricordando la tragedia del 7 ottobre avvenuta da parte di Hamas. Quindi il non riconoscere questo documento come unitario, ma ritenerlo divisivo e che porta divisioni ideologiche, mi viene da dire che è proprio solo ideologico da parte vostra. Questo è il mio punto di vista. Se lei, consigliere Caprioglio, mi può far notare dove noi portiamo divisioni in città con questo documento, la ringrazio.
Ho già detto tutto, non è stato condiviso il documento.
No, chiedo dove porta divisioni in città dal punto di vista ideologico. Posso sapere dove? Oggi con questo documento abbiamo diviso ideologicamente.
Avete fatto una deliberazione di maggioranza.
Perfetto. Ottimo, è sufficiente, penso che tutti siamo.
Ci sono altre dichiarazioni? Certo.
Voglio soltanto dire che io mi vergogno per stasera per quello che ho sentito.
E quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari?
Sì.
Passiamo.
Sindaco, volevo solo aggiungere che sì, ho dimenticato di dirlo prima, che anche il mio gruppo si associa alla lettera presentata dal consigliere Caprio.
Ok, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, punto 9, comunicazione sindaco e consiglieri. Abbiamo una solita comunicazione, diciamo, ordinaria, che è la proposta deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 15/9/2025. Dopodiché passerei alla, e che è, riguarda la deliberazione di Giunta Comunale 159 del 30 luglio 2025 ad oggetto variazioni di cassa al bilancio di previsione 25/27. Le altre comunicazioni, diciamo che poteva essere una sorta di avvisi, affrontiamo subito questo per poi parlare della, un po' più diffusamente di quanto è successo oggi a Santià. Gli avvisi per gli eventi prossimi di questa settimana sono sicuramente una sfilata di moda che coinvolge il nostro commercio santiatese, che come al solito una sfilata che in questi anni ha avuto un estremo successo in collaborazione con i distretti del commercio e che di solito veniva svolta in zone di Santià e quindi era un po' una sfilata diffusa perché veniva attuata all'esterno dei vari esercizi commerciali e finiva al nostro parco Durandi, mentre invece i commercianti hanno scelto questa volta di effettuare questa sfilata di moda in Piazza Roma tutte insieme e quindi si inizierà alle 20:30
sperando
nel bel tempo, altrimenti la sfilata verrà trasferita allo spazio eventi, sì. Adesso stavo pensando, ma è così. E direi che il fatto davvero che i vari esercizi si ritrovino tutti insieme a condurre questa serata, ci sarà anche una sorta di musica, quindi è un invito davvero a partecipare, e sarà sicuramente una bellissima serata, ma sarà anche una serata davvero di condivisione, perché è stato deciso da loro, noi abbiamo approvato la loro scelta, ma stiamo sempre al fianco, adesso manca Max Carando, che è un po' il collante che ci unisce ai commercianti di Santià, e noi siamo veramente soddisfatti per la collaborazione che si è venuta a creare. Sempre una collaborazione fattiva sia da una parte che dall'altra, e quindi non possiamo che essere molto molto soddisfatti. Dopodiché l'altro evento è un evento magari più ristretto, ma anche questo l'invito da parte della maggioranza del Consiglio Comunale è seguire venerdì sera, quindi domani sera, dopodomani, perché siamo mercoledì, venerdì sera allo spazio eventi ci sarà il film, perché è un vero film, il primo film girato da un regista.
Abbiamo anche attori tra il pubblico stasera.
Abbiamo attori tra il pubblico, abbiamo un regista santiatese ed abbiamo davvero dei validi attori che si sono cimentati per la prima volta in un vero film, perché non è un film ridotto nel tempo, è un vero film. Sarete anche stupiti da determinati personaggi che sono...
No, volevo solo dire una... non c'è Sergio Cresta, ecco, volevo dirlo.
Ok. E davvero è un... noi che l'abbiamo visto un po' in anteprima, è uno spettacolo molto divertente e secondo me partecipare a uno spettacolo di santiatesi per i santiatesi sarà sicuramente una cosa... cercate di fare un po' il passaparola. Dopodiché invece entriamo nel merito di cosa è successo oggi. Cosa è successo oggi è stato, ma l'abbiamo visto tutti noi, un evento estremamente eccezionale. L'evento eccezionale è stato quella mezz'ora di anche di paura, se vogliamo, perché era ancora buio e quindi al buio tutto viene anche amplificato. Però certo è che gli eventi, si è partito con un vento fortissimo per poi arrivare a questa grandine particolarissima, molto fine, che non ha sicuramente facilitato l'estrema pioggia che c'è poi stata in seguito. Quindi questo ghiaccio si è infilato in ogni dove e ha peggiorato la situazione per quanto riguarda il defluire dell'acqua. E cosa è successo? È sotto gli occhi dei vari video che girano sui social, le strade si sono allagate, le cantine in maniera enorme, a volte i garage pure, e quindi sono state messe in difficoltà tantissime situazioni, tantissime famiglie, che ancora oggi che ho visitato diverse abitazioni, erano ancora lì che spostavano acqua. Mi ha fatto molto effetto, diciamo, perché io ricordo ancora l'alluvione del 67. La ricordo perché dove io abitavo, che era la zona per andare verso Vettignè, è stato coinvolto anche lì in maniera enorme, solo quella zona lì, ma davvero la strada che portava a Vettignè la si poteva diciamo percorrere solo con degli stivali molto alti. Quindi c'è stato, e me la ricordo ancora adesso, una notte di terrore, perché quest'acqua continuava a crescere. E così come anche oggi e stamattina mi dicevano i santi atesi che chiamavano i vigili del fuoco ma non ottenevano delle risposte, perché naturalmente i vigili del fuoco sono orientati per gli eventi più gravi, e quindi il fatto che ci sia una cantina allagata rimane una cosa nell'ordinario. Quindi se io ancora all'epoca ricordo quella notte che mi sembrava che davvero l'acqua mi entrasse nel corpo, io ho visto oggi delle persone veramente piegate su quel fatto che non era solo portar via dell'acqua dalla propria abitazione, ma era veramente una violenza. Dopodiché però bisogna anche dire che non ci sono stati, non c'è stato nulla di grave, e che la situazione è ritornata normale in tempi relativamente brevi. Il ringraziamento va logicamente alla nostra polizia locale, che si è messa a girare la città ed essere al servizio dei cittadini, va alla nostra squadra di operai che sono intervenuti laddove veniva richiesto un intervento molto veloce per quanto riguardava i vari tombini occlusi, e abbiamo anche pensato di chiudere il cimitero per oggi proprio per evitare che i rami dei pini, che sappiamo essere fragili, non dovessero cadere e provocare danni alle persone. Abbiamo cercato quindi tutte quelle opere di prevenzione di mettere in campo questo. Direi che, ecco, se posso dire, il fatto che fosse così violento viene davvero segnalato per quanto riguarda chi è andato a vedersi la frequenza della pioggia che c'è stato in quel poco periodo. Stiamo parlando di 50 minuti, e in quei 45 minuti la pioggia è caduta con 50 millimetri, e quindi in un tempo così ristretto stiamo parlando che l'ordinario in quei 50 o 45 minuti si parla di 25 millimetri, quindi il doppio di quello che normalmente succede. Certo, ci dobbiamo abituare a questi eventi che sono diventati purtroppo, e quindi bisognerà andare a capire tutte le armi per poter mettere in campo, soprattutto su certe zone che sono state colpite più di altre. Direi, se c'è da aggiungere qualcosa.
No, Sindaco, proprio solo, secondo me è giusto ancora sottolineare la calamità naturale, utilizzo questo termine, che noi Santiago non siamo quasi mai abituati, anzi non siamo abituati, Sindaco ricordava il 67, ma davvero questa mattina 55 mm, uno prova, le mette nuove, dice in 45 minuti, è quello che ha fatto anche molto specie vedere intere zone completamente bianche, e purtroppo sappiamo che i danni sono stati importanti per qualcuno all'interno delle abitazioni, questo è sicuro. Purtroppo però, per fortuna, siamo riusciti a mettere abbastanza tutto in sicurezza anche sulle scuole. C'erano diverse criticità alla scuola Pellico, proprio quando stanno arrivando i bambini, perché anche le operazioni di soccorso, quindi di mettere in sicurezza, fino alle 7:30 non abbiamo potuto effettuarle perché stava ancora piovendo molto, quindi in poco tempo si è riusciti, ecco. Davvero per merito della squadra degli operai, del corpo dei vigili del fuoco e del nostro corpo della polizia locale, oltre che i carabinieri che mi hanno detto che stamattina hanno girato molto. Grazie.
Bene,
posso aggiungere? Forse tra tutte le zone che avete visitato vi è sfuggita quella di accesso alla palestra Silvio Pellico, che è diventata una piscina, certo. E che ha allagato una casa per 1,40 m d'acqua nel loro scantinato. Ma questo è non dovuto a quello che ha detto il sindaco, che è la grandine, perché la grandine sì, ha colpito là dove ha fatto la zona, non tutto, ma è dovuto alle foglie, perché Santià, se vi sfugge, è pieno di foglie non raccolte, ma da anni. Da anni, basta vedere il seismino, da anni. Ve lo posso garantire perché se passate dal... Io passo tutti i giorni dei giardini. È stata adesso pulita in occasione della festa dello sport una parte, ma dall'altra parte, guardando verso proprio la parte finale, è piena di foglie. Foglie vecchie, foglie secche, da anni che stazionano lì. Sindaco, se domani mi viene a trovare, la faccio vedere io dove stanno le foglie secche. Ce ne sono in quantità industriale e lì si è verificato questo, perché le foglie secche hanno fatto da tappo e le quattro caditoie si sono occluse. Per cui
stiamo parlando però di due zone diverse, stiamo parlando del Parco Durandi.
Le foglie secche,
è perché le volevo...
Le foglie secche mi riferivo da anni a quel discorso
stiamo parlando di Piazza
giardini,
Pellico.
Ma quella la piazza dietro,
ma so quella.
Anche lì è pieno di foglie e sono quelle che hanno occluso le caditoie. Quattro, non una, quattro.
Però direi
perché stamattina i vigili del fuoco, io sto lì dalle 7, se non era per loro che hanno iniziato a pulire, era una piscina.
Ma il problema di quella piazza e di quella zona è un problema che mi è stato spiegato, al di là del fatto che occorre anche dire che c'è stato un grosso intervento in quella piazza, perché sono sparite diversi cespugli che davvero creavano abbastanza disagio su quella piazza, quindi abbiamo tolto piante, abbiamo tolto tutto quello che davvero rendeva pericoloso. Per quanto riguarda le foglie, allora posso dire che e l'ho anche detto, che il primo fenomeno è stato di un vento fortissimo e io nel mio giardino, che avevo raccolto le foglie due giorni fa, si è riempito nel giro di pochi minuti, e se io vado a vedere stasera le foglie che sono cadute, ma sono cadute per via di quel vento enorme. Come si fa a stabilire se le foglie sono foglie di tre giorni, di quattro anni o di quel momento? Perché io l'ho visto per quanto riguardava, se io ho pulito domenica quel piccolo giardino e che adesso è pienissimo di foglie, è dovuto a quell'evento. Dopodiché quella zona mi viene detta di avere delle criticità da un punto di vista che ci sono rispetto a tutte le costruzioni ultime e cementificazioni inevitabili. Ci sono delle zone che sono rimaste ancora agricole e mi riferisco proprio a quella zona di campo, proprio dietro alla casa che fa accenno. Ecco, lì in pratica ogni volta che piove in maniera considerevole, tipo bombe d'acqua, perché è chiaro, e l'acqua arriva su quella, proprio l'acqua che viene raccolta un po' da tutta la zona che parte dalla piazza del mercato e va a confluire su quei terreni. Poi è chiaro che quei terreni a un certo punto, e lì di solito le cantine vanno già sempre in difficoltà, ma questa volta è chiaro che è stata una cosa eccezionale, ma non può essere un tombino pieno di foglie che crea una situazione di questo tipo. Ma anche quattro. Ma
posso, sindaco? Ma certo. Se posso, chiedo scusa. Fossero state anche 10, consigliere Russo. Il tema è solo che è scesa tre volte l'acqua in 45 minuti e la fognatura costruita nel tempo non regge. Possiamo, ma non a Santiago. Se uno guarda i video di San Germano, quello che è successo questa sera è esattamente lo stesso. Ahimè, queste sono situazioni che dal punto di vista climatico ci dobbiamo abituare. Dopodiché, se il problema delle foglie è generalizzato su tutto Santià, si sarebbe dovuto, questo non sarebbe dovuto accadere su tutto Santià. Così non è stato. Perché cosa succede? Come raccontava il sindaco, la portata dell'acqua, quando non regge più, perché essendo che siamo all'acquedotto più alto e là più basso, arriva tutta ovviamente a valle. E quando è arrivata tutta a valle ne è arrivata davvero tanta. Io dopo vorrei farti vedere, se sei d'accordo, dei video che abbiamo di via Dolomiti, via Mucrone, corso 25.
Non mi devi spiegare nulla.
Perfetto.
Perché l'ho fatto
per il discorso.
Lì, se apri il tombino, sì, ci sono così grossi,
sì,
i tubi.
Sì.
Se quei tubi sono asciutti, perché? Perché l'acqua non entra. E perché l'acqua non entra? Perché i tombini si sono occlusi,
sì,
per via delle foglie,
sì,
non della grande.
È vero.
Le foglie.
È vero.
Continuo a dire le foglie.
Ma non le foglie di
questo. È dubbio questo. È il dubbio. E c'è stato anche un altro problema, se posso.
E sono foglie vecchie.
E poi aggiungo. No, no, se posso.
Non io, non volevo fare voi.
No, no, un altro passaggio che ha creato qualche problema in qualche...
Questo problema.
In qualche situazione ha portato qualche problema. È stata anche che ieri c'era la raccolta della plastica. La raccolta della plastica in zona 1 ha fatto sì che quando è arrivata tutta quella portata d'acqua ha preso questi sacchi e li ha portati in molte zone, ha fatto tappo. Dopodiché con l'acqua che c'era, plastica, foglie, rami, quel che si poteva fare, le grondaie delle case, tutte le nostre case private, hanno sempre retto senza problemi. Io parlo a casa mia, ma presumo tutti, le nostre grondaie non tenevano. E non è che il tema è fognatura comunale, casa privata piuttosto che altro.
No,
è che è venuta acqua per 50 mm in 45 minuti. Puoi fare tutto quello che vuoi, dove è più basso, purtroppo ce ne dispiace molto. Molto. Poi. Anch'io.
Quindi direi che possiamo salutarci. Auguriamo a tutti una buona serata, sia al Consiglio Comunale intero che al pubblico. Grazie, arrivederci. Ringraziamo Dauria e ringraziamo anche.
Ok, buonasera a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E poi non dobbiamo fotografare Stina, cioè dobbiamo l'unica casa, cioè a portata... è casa di suo figlio.